Salve, bentornati a Giochi Giocandoli, l'episodio 90, mamma mia, quanti ne abbiamo fatti. Tra l'altro su Vito Frattaglia su Twitch stiamo rivedendo i primi, sono diventato veramente fantastico in confronto a quelli. Andiamo a vedere oggi un sacco di giochi, mi sto riassestando nella normalità perché ero stato un po' indietro con un po' di backlog, diciamo che mi sto rimettendo a paro. Partiamo da un gioco che ho appunto finito che è Pacific Drive. Ovviamente di tanti di questi giochi trovate la recensione su Substack, vi metto in video al calcio al video se mi ricordo. Pacific Drive è un gioco con cui ho avuto un rapporto difficoltoso, cioè è stato veramente difficile capirlo e credo di averlo cominciato a fare tipo a 12 ore di gioco su 25, perché si spiega proprio male, c'è questa interfaccia molto complessa, non è tutto chiaro, vai un po' a vuoto, non capisci bene dove andare, come farlo, quando farlo. Quella parte l'ho sofferta un po' perché a me non piace per niente nei videogiochi. Poi ammetto che comunque anche in quella fase di smarrimento c'era un'atmosfera, un mood fighissimo. Graficamente, tra l'altro, il gioco è molto molto bello, che mi ha spinto ad andare avanti a cercare di avere la voglia di sopportarlo ancora un po'. Quando l'ho capito, invece, me ne sono proprio innamorato perché era un po' un gioco di andare in giro a farmare. Raccogliere gli elementi per migliorare l'auto e mano a mano andare avanti nella storia. Però era proprio difficile capire come andare avanti nella storia nelle prime ore. Non era vai là e risolvi questo problema. Ecco, devo dire che quando invece il gioco l'ho capito e ho smanettato anche un po' con le impostazioni di accessibilità, ce ne sono tantissime per trasformare proprio il gioco, che è invece molto punitivo di default. Io gli ho tolto un po' di punizioni, mettiamola così. E quindi il farming che serve proprio fare delle run solo per farmare, non tantissime in realtà, però servono e quelle io le ho rese veramente agevoli e senza paura. Rimane però questa atmosfera incredibile anche di spavento, di terrore, di tensione che qualcosa di grosso ti stia venendo addosso, anche se poi il gioco, all'atto pratico, in tutta la sua durata, non ha mai delle difficoltà incredibili o super pericolose o qualcosa che possa veramente metterti clamorosamente in difficoltà. Qualche run può andare male. Però quella tensione rimane sempre e questo secondo me è un merito loro anche a livello narrativo. C'è una storia che viene raccontata, ahimè solo in inglese e da me solo in inglese mentre guidavo, che non mi ha fatto capire una sega, però fondamentalmente era roba di esperimento andata male. Succedono un paio di cose interessanti nel corso del gioco. Però devo dire che quella è la parte che ho potuto gustarmi meno. È super affascinante invece andare in giro a esplorare, trovare cose, scoprire segretini, storie che vengono anche raccontate in giro con dei testi. Gioco che alla fine ho amato tanto, però gioco che non ti vuole bene, che veramente è pensato per infastidire spesso il giocatore ed è un peccato. Cioè avrei provato a fare una roba forse mezzo più narrativa per farti godere meglio quello che funziona, però è pure vero che forse quelle parti di tensione ci sono proprio perché hai la paura di mandare a monte qualcosa, chi lo sa. Gioco molto più classico, questa è proprio una prima impressione, l'ho appena provato, è la Tier Frontier, lo trovate anche su Game Pass, è un gioco di farmare, arrivi molto carino da vedere, arrivi in questo posto e cominci a risolvere missioni in cui tagli l'albero per fare il tavolo ci vuole una roba, per fare quello ci vuole un'altra e vai a crescere. Si tratta anche di pulire delle zone, hai diversi strumenti. Per quel poco che ho visto io, parliamo di un paio d'ore, è veramente, veramente, veramente molto semplice e molto banale. Qui sto vedendo delle robe che per esempio io non ho raggiunto ancora, però lo voglio provare perché i controlli sono buoni, è veloce, so che non dura 1000 ore e questo me lo fa apprezzare, dovrebbe chiudersi veramente in una decina di ore. E so che non ha un miliardo di contenuti, siamo ancora nell'early access. Quindi lo riprendo sicuramente appena c'ho un attimo di tempo e poi magari ne torniamo a parlare. Gioco finito, Botany Manor, gioco che mi ha sorpreso tantissimo, cioè mi piaceva l'estetica, per carità di Dio, ma che io potessi innamorarmi della storia di alcune piante proprio non me lo aspettavo. È un gioco, un puzzle game fondamentalmente in cui arrivi in questa mansione e delle aree devi raccogliere degli indizi relativi a una specifica pianta per farla crescere. Quindi gli indizi ti dicono quali sono le condizioni da riprodurre per far sì che il seme germogli e poi devi metterlo in pratica. La raccolta degli indizi è molto veloce, è molto interessante le piante, è carino quello che devi fare. La qualità del puzzle, secondo me, è buona. Cioè, non è mai super difficile, ma hai quella soddisfazione di aver risolto una roba che non era banale, che secondo me è molto figa. E quindi te ne vai in giro, prosegui. La mappa non è clamorosamente grande in cui devi camminare troppo a vuoto. Devi farlo a volte, per carità di Dio, ma comunque cerca di tenerti contenuto in un ambiente. E la cosa, secondo me, clamorosa di Bodeni Manor è che riesce, un po' come faceva Unpacking, facendo tutt'altro, a raccontarti una storia, la storia della protagonista, che è la storia di una donna che vuole fare la scienziata, diciamo, l'erborista, ma che riceve delle lettere di rifiuto incredibili in quanto donna. Parliamo di un gioco che è ambientato in un'altra epoca, siamo molti anni indietro. Queste lettere sono terribili, cioè veramente hanno mortificato me da giocatore perché erano veramente brutte lettere in cui, vabbè, ma che cazzo vuoi fare a scienziata, sei una donna, vai a cucinare, cioè questo era il tenore. Però lo fa non in modo sfacciato come ve lo sto raccontando io, rimane sottotesto, cioè quella roba la assorbi durante l'avventura e secondo me funziona veramente, veramente da Dio. Gli rimprovero solo un grosso difetto al gioco, secondo me molto stupido e inspiegabile, ovvero l'impossibilità di andarsi a riguardare gli indizi una volta raccolti. Lui ti blocca sulla tipologia degli indizi per singola pianta, perché tu a un certo punto devi scoprire varie piante, raccogli gli indizi, non sai quali sono quelli della pianta. Però lui ti dà una, come faceva un po' Bradin, vagamente, ti dà un segnale quando hai scelto i giusti indizi su quella pianta. Cioè tu ne scegli 4-5 per quella pianta e lui dice: ok, questi sono gli indizi che devi usare per capire come farla germogliare. E li blocca, quindi tu lì quelli non li sposti più e non li usi altrove. Il problema è che se tu vuoi andare a riguardarti bene quegli indizi, devi riandare nella casa dove li hai trovati a scoprirli. Che è una roba stupida, perché io li ho trovati, li ho archiviati, bastava cliccarci per poterli vedere e poi capire esattamente cosa fare. Invece di questo ti costringe a qualche viaggio un po' più a vuoto. Peccato perché il resto secondo me è veramente perfetto, molto divertente, anche da giocare, super bello a livello narrativo. Gioco solo narrativo, questo di Molle Industria, di cui si è parlato un po', lo trovate gratuitamente su itch.io. Molle Industria fa questi giochi un po' politici che vogliono raccontare qualcosa, qui in questo The New York Times Simulator, che tra l'altro è preso da una roba fatta da Pop all'inizio della sua carriera, non so bene come, mi pare. O Pop o Blue, forse Pop. E praticamente tu devi costruire la prima pagina del New York Times scegliendo tra le varie news delle agenzie stampa. Qual è il problema? Che tu hai dei metri, insomma, dei sistemi di gradimento in base alle notizie che scegli. A volte il pubblico, a volte sono i ricchi, a volte sono altre cose. Adesso non mi ricordo quali erano i tre parametri che state vedendo in questo video. Ecco, lo vedo qua: Israele, i ricchi e la polizia. E più il gradimento che sono i lettori. E quindi se tu scegli di mettere in prima pagina Israele attacca Palestina, Israele si incazza. E quindi tu perdi quel tipo di consenso e perdi magari i soldi di investimenti. Se metti una roba scema, salsa il pubblico, ma perdi i lettori. E il senso qual è di questo, tra virgolette, gioco? È quello di farti capire che fai un giornale, le pressioni alle tue spalle sono forti. E quindi trattare magari su Israele e Palestina in un certo modo quella guerra ha ovviamente un sottotesto molto economico, se vogliamo, e questo è un problema. È stato un problema storico nella stampa e lo è ovviamente sempre quando la stampa è controllata in un certo modo. È un gioco che però questa roba te la sbatte molto in faccia, lo fa molto bene e ovviamente un minimo devi masticare l'inglese, però e poi ci ho giocato veramente poco, cioè è proprio una roba di provarla per capire i sistemi e capisci come alcune scelte poi hanno dei risultati, degli compromessi rispetto ad altri. Secondo me è una roba molto intelligente, dategli una possibilità se vi piace questo tipo di cose. Children of the Sun è invece un gioco di Devolver. Anche questo, un puzzle game che ricorda un po' quella roba in cui devi tenere la penna sulla carta e ricomporre una figura. Devi fare la stessa cosa con un proiettile da cecchino, fondamentalmente, in cui spari un colpo e poi devi far muovere questo colpo tra tutti i nemici dello scenario, che all'inizio, di cui all'inizio sai solo il numero, ma non sai dove stanno, te li devi andare un po' a cercare, ed è una delle cose un po' più noiose del gioco. perché la ricerca non è mai una roba divertente, è una roba di provare, ok, capisco che sta là, gira un po' la telecamera, eccetera, eccetera. La parte invece di gioco vero, ovvero di far muovere questo proiettile, è molto figa, funziona bene, avevo provato la demo, mi era piaciuta e ho deciso di prendere il gioco, che dura anche questo molto poco, 5-6 ore al massimo, perché ha dei sistemi vari in cui puoi rinderizzare il proiettile, quindi tu devi veramente studiarti bene questo percorso. I vari rimpalli, dove va a sbattere, dove puoi girare, dove puoi rilanciarlo per riuscire a colpire tutti i nemici. Questa roba funziona divinamente. La roba di cui io proprio non mi sono innamorato è la parte narrativa, la parte grafica, anche d'atmosfera, molto pulp, molto cruda, che doveva, secondo me, aggiungere qualcosa in un gioco che tendenzialmente poi fa sempre la stessa cosa dall'inizio alla fine, e quando non la fa una volta è terribile. Il problema è che a me non mi ha appassionato particolarmente questa storia di vendetta, l'ho trovata molto cliché, e anche l'atmosfera non è proprio nelle mie corde. Cioè, l'ho trovata una roba, ok, mettiamoci intorno un aspetto diverso, pulp, per dare consistenza a un gameplay che era un po' poverino, se vogliamo, seppur divertente. Non me ne sono per niente innamorato, mi sono fatto però dei gran bei livelli, alcuni molto complessi, e questo secondo me è l'altro problema del gioco, che quando è semplice è troppo semplice, quando invece diventa complesso è una figata, ma ripetere un livello quando è complesso diventa una rottura di palle, perché la bellezza è la costruzione del giro del proiettile. Farlo invece si tratta di premere il tasto nella posizione giusta, con l'angolo giusto mediamente, e quindi magari fai una roba molto complessa, uccidi 27 nemici su 28, al 27esimo sbagli in angolo di un grado, boom, rifai tutto da capo. Questa roba un po', insomma, non succede un miliardo di volte, però nei pochi livelli, quelli più belli, quelli più complessi, sta roba è pesante perché li rifai. Non devi invece rifare molto in JR East Train Simulator, che è nettamente il gioco per cui ho speso di più nella mia vita. Ho comprato un pacco con tutti i DLC, una cifra di cui non voglio parlare. E si tratta di questo Dash the Go con video reali, fatto proprio dalla JR, credo, in cui devi fondamentalmente fermare il treno mentre ti guardi il paesaggio. Poi io ho provato la modalità Super Babbo. C'è l'inglese, mischiato al giapponese, ci sono i vari manuali. Io credo che ci siano anche varie modalità, cioè, anzi, lo so che ci sono, per trasformarlo di più in un simulatore vero, che non è quello che interessa a me. A me piace questa roba dei treni, piace provare a fermarmi al punto giusto e piace andarmi a vedere i paesaggi giapponesi. Questo effetto del video è proprio bello, tranne quando arrivi alle fermate, qui vedi un po' di distacco, ma io non ho trovato così problematico, onestamente. L'idea di andare in giro con questi treni e fermarlo mentre chiacchiero in chat su Twitch e lo fermo mi diverte un sacco, mi piace molto. Ci ho speso una cifra incredibile, però quello è, non fai niente di incredibile, ti guardi il paesaggio e lì dipende anche un po' dalla tratta. A volte ti fai una roba di campagna figa nella neve, a volte ti fai un tunnel, quattro fermate che è insopportabile, o stai tra due grattacieli avanti e indietro mentre vedi solo binario. Cioè, è ovvio che quello cambia in base a dove vai. Però nel frattempo anche là ti vedi un po' di Giappone, la persona che cammina, la persona che passa. Ho trovato quello che esattamente sognavo da una vita, che era il Dash the Go con la grafica figa. Ecco, qui è un po' più oltre la grafica. Gioco davvero, 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 super interessante. Questo Mini Shoot Adventures, che è uno shoot 'em up, nelle meccaniche, ma fondamentalmente uno zeldino. Dura anche questo il giusto, dovrebbe durare 9-10 ore. Io ho fatto 3 boss su 4, e poi non so se c'è una parte finale. E quindi ne vai banalmente in giro ad affrontare questi schemi di shoot 'em up e trovi upgrade, potenziamenti, te ne vai nel dungeon del boss, e continui a sparare o ti fai questi grossi boss in cui si fa shoot 'em up. Cioè, non è che da raccontare è molto difficile. Ha uno stile grafico simpatico, però un po' piatto, devo essere onesto. Cioè, mi piace se guardo un'immagine, quando ci stai dentro tutto il tempo, non ha una grande evoluzione, non ha grandi effetti, un po' si vede. È un gioco fatto da pochissime persone. Però le meccaniche funzionano sempre bene ed è super interessante andare in giro anche a trovarti la strada, che è una cosa che io odio, perché comunque farmi sempre, cioè tu continui ad andare in giro, comunque ti porti a casa esperienza, quindi ok, ho perso 20 minuti a trovare la strada, però mi sono fatto dei livelli che me la renderanno più facile dopo. Là, il design dei nemici secondo me è proprio brutto invece, più che piatto, cioè vediamo questa roba, è simpatica all'inizio, poi non c'è proprio crescita, da questo punto di vista il gioco è abbastanza deludente, adesso sono arrivato in un punto in cui ho visto finalmente una roba un po' nuova, ma è brutta. Quindi da quel punto di vista qualcosina gli manca ed è un peccato perché invece giocare, sparare, andare in giro, cercare miliardi di segreti è sempre molto 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 divertente. La progressione della mappa è intelligente, ma è una mappa non gigante, quindi non devi perdere ore e andartene in giro, ma sei sempre più o meno in zona e questa roba funziona. Lo consiglio a tutti perché in realtà lo sto giocando da 2 giorni e non riesco a smettere, cioè mi sto veramente divertendo un sacco. Harold Halibut, anche questo su Game Pass, un gioco che ho aspettato un sacco di anni per la sua estetica. Sapete che è un gioco fatto più o meno in stop motion, quindi meraviglioso da questo punto di vista. In movimento è un po' meno bello, banalmente, perché alcune congiunzioni di animazioni con quando premi un pulsante o quando fai un'azione sono un po' slegate, un po' sporche, ci sono un po' di compenetrazioni di troppo. Per il resto è un gioco narrativo in cui mi pare anche abbastanza lineare per il momento, che è la cosa che amo di più. Cioè, accetto che sia un gioco narrativo, sperando che la storia sia bella. Al momento non è successo granché, quindi si è solo un po' intravisto l'universo. Ho fatto boh, 3 ore, penso, credo duri 12-15, non so, forse 12. E al momento non è straordinario da quel punto di vista, mi aspetto che migliori. La cosa che però mi piace è che è sempre molto chiaro dove devi andare, cosa devi fare, non ci sono neanche mille posti in cui muoverti. Immagino che sia proprio una roba in cui parla questa gente, ogni tanto ti fa fare delle azioni non noiose ma neanche divertenti e continui poi a parlare con altre persone e fai delle scelte di dialogo che non credo cambino completamente quello che succede. Se continua così a non annoiarmi, andare in giro, me lo porto a casa, lo finisco per vedere un po' dove va la storia. Se comincia a farmi girare a vuoto, potrei anche rinunciarci. Non c'ho voglia di perdermi completamente, continuamente per capire dove andare. Però non mi pare che vada in quella direzione al momento. Ti dice sempre più o meno cosa devi fare. Chiudiamo con un gioco che ho aspettato tantissimo, oh, ma proprio nella vita, un gioco di tennis. Questo è Top Spin 2K25. Ci ho giocato, boh, penso 3-4 ore. Posso anche andare a controllare mentre siamo qua, intrattieni il pubblico. Eccolo qua, 3,3 ore. Ho cominciato a capirlo, avevo cominciato a giocarlo senza fare il tutorial perché ero in live ed è stato un errore. Ho fatto poi il tutorial base già. Capendo solo esattamente dove andare a parare, si comincia a giocare a tennis. Ovviamente nella carriera, che è quella che sto facendo io, il tuo personaggio è molto debole all'inizio, quindi c'è anche questa variante in più. Non ho fatto proprio online o coi tennisti forti. Mi interessa la carriera da giocare. Come tennis è un gioco che funziona. Mi pare da queste prime ore che voglia meno puntare alla simulazione pura pura, alla difficoltà incredibile dell'ultimo Top Spin, che ricordo molto complesso. Questo è un gioco che richiede attenzione, ma che si fa già giocare dall'inizio. Non è ovviamente la roba più arcade del mondo, ma è una roba che si può giocare, che tende alla simulazione, ma ti lascia anche un po' di divertimento accessibile. Infatti, dopo che ho fatto il tutorial, sono cominciate ad arrivare le prime cose decenti. Come gioco di tennis mi sembra fantastico. La carriera, secondo me, al momento mi sembra pensata bene. Cioè, ogni mese lui ti fa fare 3 sessioni. Che sono un allenamento, una prova speciale e un torneino, o un torneo grosso in futuro, immagino. E poi devi gestire delle pause in cui salti proprio dei mesi, però fai queste 3 prove e poi giochi. Insomma, ecco, sta roba mi sembra funzionare bene come progressione, quindi non me ne sto lamentando. Sì, mancano i tennisti, sì, mancano altre 1000 modalità. Non lo so, se io però mi diverto a giocare a tennis con questo gioco, mi interessa poi andare online magari a giocare con delle persone. La carriera già adesso secondo me funzionicchia. Io non trovo così problematico che davanti non c'ho Tsampras, Federer, chi cazzo sia. Cioè, per me era interessante che ci fosse un bel gioco di tennis. È chiaro che capisco anche chi si lamenta che lo paga 80 euro e voleva grandi cose, però secondo me ci siamo abituati ad avere per forza di cose una quantità di contenuti esagerata, che se non c'è è inaccessibile. che ha fatto in modo che per 20 anni non esce un gioco di tennis e che non uscirà più un gioco di calcio alternativo a quelli grossi, anzi già il secondo grosso di Konami è in sofferenza perché quella mole di contenuti è insostenibile e non è 80 euro che ci fatti fa star dentro, 80 euro serve per avere la voglia di programmarlo un gioco di tennis per poche persone o di nicchia. Poi magari fa sto grande successo, il prossimo seguito, speriamo non l'anno prossimo, esce con i tennisti, esce con più roba e amen. E non costerà 120 ma sempre 80. Capisco il fastidio, però a volte secondo me è proprio di chiacchiera. Se veramente per 20 anni vi è mancato un gioco di tennis, accettiamo che dobbiamo pagarlo perché è una roba dedicata a meno persone. Vi divertite, ce l'ha il contenuto, vi farà giocare a tennis per tante ore, c'è anche l'online, quindi praticamente infinito. Cazzo sì. Ridge Racer non esce, è meglio che non esca o che ne esca uno che costa un po' di più perché così io posso giocarmelo. Come tutte le robe di nicchia, cioè i vinili per tanti anni sono costati di più perché li volevano poche persone. Non costavano di meno perché oh, è vinile una merda e ci stanno meno canzoni. Non funziona così. Cioè, il mercato, la quantità di persone disponibili a giocare fanno il prezzo e nei videogiochi questa roba per qualche motivo storicamente non è andata in questo modo, è costato sempre tutto uguale. E funziona meno. Però quello che dovrebbe importare tutti più di tutto è che sia un bel gioco di tennis. Lo è, al momento sembra di sì, lo scopriremo in futuro quanto sì, quanto no. Se poi la vostra idea di gioco di tennis è avere tutti i tennisti perché dovete giocare con quei tennisti, ovviamente non fa per voi. Ma io mi ricordo di aver giocato a PES, X-Pro, quando non c'erano i calciatori originali ed era comunque un bel gioco di calcio, non me ne fregava un cazzo di FIFA. Perché questa cosa è cambiata nella vostra testa? Con questo pippone finisce questo episodio di Giochi Giocandoli. Grazie a tutti per l'attenzione. Lo commenteremo come al solito su Vito Juvara Plus. Al momento non è scaletta. Per chi mi segue su Twitch lo scoprirete. Ciao a tutti!